Allora, buonasera a tutti.
Buonasera.
Cominciamo questo quarto incontro e lo cominciamo glorificando Dio per tutto quello che ascolteremo questa sera, il capitolo 19 di Giovanni. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Chiediamo allo Spirito di aprire il nostro cuore, le nostre orecchie, in maniera da capire e interiorizzare al massimo la parola che ascolteremo stasera. Allora, questa sera dobbiamo affrontare il capitolo 19, che è il racconto delle ultime ore di Gesù. Sono tre ore. Non questa sera, sono tre ore che Giovanni ci racconta di infinita sofferenza ma incredibile glorificazione. La scena inizia dove l'avevamo lasciata la settimana scorsa, cioè nel pretorio, e si conclude sul monte Golgota, che era una collinetta brulla a forma di cranio pelato, calvo, per cui calvario, come spesso troviamo scritto, che si trova immediatamente fuori le mura della vecchia Gerusalemme. Era un luogo elevato alla vista di tutti, per cui l'esecuzione dei condannati alla crocifissione avveniva con la massima pubblicità. Tutti dalla città, guardando, vedevano i crocifissi. Lì vicino c'è un giardino dove Gesù sarà sepolto prima del tramonto, cioè alla fine del venerdì, perché per i giudei il sabato e anche la Pasqua quell'anno iniziano la sera, appena si intravede la luce della stella, che sarebbe poi il pianeta Venere. Ma loro non è che facessero anticamente grandi distinzioni tra stelle e pianeti, che ne sapevano. E quindi la stella della sera in realtà è il pianeta Venere. Ecco, appena si vede illuminare il pianeta Venere, si sa che è finita la giornata e inizia il giorno nuovo. Quindi Gesù viene sepolto pochi minuti prima dell'inizio della grande festa di Pasqua. Quindi quando inizia questa festa di liberazione, Gesù è sepolto. La tradizione, il credo, ci ricordano che Gesù scenderà agli inferi per ricordare coloro che lo attendevano e risorgerà per donare a tutti la vera Pasqua. Ma per adesso siamo ancora al processo presso Ponzio Pilato e ascoltiamo la prima parte.
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei!» E gli davano schiaffi. Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa di lui». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Vi ricordate? Avevamo detto la volta scorsa che il processo di Gesù si svolgeva dentro e fuori il pretorio. Pilato va e viene, esce per parlare con i giudei, rientra per parlare di Gesù. Ma Giovanni non specifica, se avete sentito, dove avviene la flagellazione e l'incoronazione di Gesù. Gli storici dicono è in un cortile del palazzo, in un angolo, ma Giovanni non ce lo dice. Il re del mondo sofferente è in ogni luogo in cui l'uomo è calpestato, vilipeso, umiliato, sgozzato e torturato. Là è Gesù e con lui soffre in silenzio, accanto a lui. Giovanni non specifica questo luogo perché è in ogni luogo. Laddove c'è una persona che soffre, ecco il Signore, è lì presente. Dentro, fuori, lontano dal pretorio. La flagellazione che abbiamo ascoltato è una forma di tortura, di punizione preliminare alla crocifissione. Il condannato, spogliato delle vesti, viene legato a un palo e percorso con un flagello, che è una piccola frusta con due corregge di cuoio che recano all'estremità o due palline di piombo, di metallo, o due ossicini di montone. Se andate al museo della Sindone, ce n'è uno antico tenuto proprio lì. E se guardate bene la Sindone, potete vedere i segni lasciati sulla pelle da queste ossicina di montone a forma di cilindro. Ci sono proprio dei segni, delle ferite a forma di cilindro che si vedono molto bene nella Sindone, specialmente sulla schiena e sulle gambe, e che ci dicono com'era fatto questo flagello, come funzionava. Il condannato, per la legge romana, riceveva 39 colpi, non due o tre, sono 39 colpi, che sicuramente provocavano profonde lacerazioni sulla schiena, sulle gambe. Ora, noi siamo abituati a sentire il racconto della passione, però ogni tanto ci fa bene, credo, ricordarcelo nella realtà, in quello che veramente è capitato. Dopo la flagellazione, per cui Gesù è stato spogliato, perché venivano flagellati da nudi, quindi era spogliato, i soldati lo rivestono, gli mettono addosso un mantello di porpora e una corona di spine e lo salutano dicendo ave, non salve, come dicono le nostre Bibbie, come traducono, ma ave, re dei giudei, e gli danno schiaffi. La corona di spine è l'imation, così è la parola greca, cioè il mantello, la tunica di porpora, sono la caricatura, la presa in giro, sia del potere regale, sono i re che andavano con la corona di alloro, vi ricordate, no? Nelle varie statue, e con il vestito di porpora, ma anche il sommo sacerdote di Israele aveva il vestito, la tunica di porpora. Era una veste senza cuciture che ricorda la veste di Giuseppe, venduto dai fratelli, la veste di Aronne, il sommo sacerdote. Lo prendono in giro come re e sacerdote, non sapendo che i connotati del Messia sono proprio quelli di essere re e sacerdote. Anche qui, come per le parole di Caifa, vi ricordate? È meglio che muoia un uomo solo purché si salvi la nazione. Ed era una profezia involontaria. Anche qui i soldati fanno una profezia involontaria, cioè rivestono il condannato come re e sacerdote. Loro non lo sanno, credono di prenderlo in giro, in realtà fanno una profezia, indicano in Gesù il vero re e il vero sacerdote. E arrivando con la corona e la tunica gli dicono: Caire, rallegrati, oppure Ave, che è il saluto all'imperatore. Vi ricordate, l'abbiamo fatto a scuola, no? Ave Cesar, Ave Cesare, no? E lo chiamano Ave, il re dei giudei. C'è questo articolo, il re dei giudei, che nella Bibbia italiana non c'è, perché stona. Ave il re dei giudei in italiano non funziona, ma nel testo greco di Giovanni c'è. Quindi i soldati riconoscono involontariamente Gesù come il re, quindi come Dio, perché il re dei giudei è Dio. Il quadro si chiude con gli schiaffi dei soldati. Giovanni ricorda Isaia 56, 50, versetto 6. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la faccia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti. E sono gli schiaffi. Dopo il colloquio con Anna, vi ricordate la settimana scorsa, un giudeo schiaffeggia Gesù e simboleggia il rifiuto dei giudei. Ora sono i pagani a schiaffeggiarlo e quindi a rifiutarlo. Questi primi versetti ci presentano Gesù come sacerdote, come re, come il Messia sofferente, ma soprattutto come Dio. È la teofania, la manifestazione del Dio di Israele che si manifesta coronato di spine. C'è un brano nel Midrash, nel commento dei padri di Israele a Esodo 3, il racconto in cui Dio si presenta a Mosè nel roveto ardente, che Giovanni sicuramente conosce, perché sembra citarlo. Dice questo commento rabbinico: perché Dio si rivelò a Mosè in un cespuglio di spine? Perché il cespuglio di spine è il più umile e sofferente. Disse Dio a Mosè: non ti accorgi che io sono nel dolore come Israele nel dolore? Dovresti riconoscerlo dal luogo in cui ti parlo, in mezzo alle spine. Tra le spine apparve a Mosè la presenza di Dio, perché il roveto è la pianta dei dolori. In qualche modo Gesù, coronato di spine, è il Dio che parlava a Mosè, circondato in mezzo alle spine. E Pilato fa condurre fuori, dove stazionano i giudei per restare puri, Gesù che indossa ancora la corona e la tunica mantello, color porpora, e lo presenta con una frase in latino che conosciamo tutti, è famosissima: Ecce homo. Cosa significa? Qualche esegeta spiega che Pilato vuol dire: non è il malfattore che mi avevate detto, è un uomo qualunque, è un uomo, uno come tutti noi. Però in Giovanni la parola anthropos, uomo, è un tema teologico importante. L'uomo Gesù è la rivelazione della vita divina, e nel Vangelo c'è uno svelamento progressivo di questo uomo Gesù. capitolo 4 la Samaritana dice: venite a vedere un uomo, non sarà il Cristo? Al capitolo 5 chiedono al malato di Betsaida: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il giaciglio e cammina? Al capitolo 7 le guardie del tempio dicono: mai uomo ha parlato come quest'uomo. E Caifa, vi ricordate, ha detto: è meglio che un uomo muoia per il bene di tutti. Ora è Pilato che dice ai giudei: l'uomo di cui vi siete chiesti sarà il Messia, che potere ha, nel nome di chi parla, di chi fa segni, di chi guarisce, ora lo vedete, è qui, è rivestito delle insegne della regalità e del sacerdozio. Ed è ancora una profezia involontaria di Pilato, che lo indica come figlio dell'uomo, come il nuovo uomo, il nuovo Adamo, come il vero uomo sognato e creato da Dio, re, sacerdote e profeta, che sono i doni del battesimo. Al versetto 7 i giudei gridano: deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Questa, finalmente, è la prima accusa concreta che Pilato può capire, perché anche l'imperatore si faceva chiamare figlio di Dio. Quindi per Pilato in questo momento Gesù non è più un visionario locale che si autoproclama re di una piccola provincia dell'impero, per cui gli è bastato umiliarlo davanti a tutti, davanti ai seguaci, no? Con i colpi di frusta, prendendolo in giro, travestendolo da re e da sacerdote, no? Non gli basta più il fatto di averlo umiliato e chiudere la pratica, no? Oggi come allora, se ci pensate, il vero potere occulto usa umiliare chi lo contesta. Scheletri, anche falsi negli armadi, la gogna mediatica, la macchina del fango, sospetti su tutti coloro che contestano il potere. Basta prenderli in giro, basta umiliarli e perdono il loro seguito, perdono la loro importanza. Pilato pensava bastasse questo nei confronti di Gesù: lo umiliamo, lo facciamo prendere in giro da tutta la cittadinanza, penso che basti e avanti, e avanzi. Però ora, davanti a queste parole, si è fatto figlio di Dio, si è fatto come l'imperatore, Pilato ha qualcosa di più grande. Tant'è vero che dice il versetto 8, all'udire queste parole ebbe ancor più paura. Che sia davvero un pericolo per l'impero? Se io me ne infischio, rischio la cadrega? Meglio approfondire, rischio di perdere appalti, consulenze, rimborsi spese e i benefit di Gerusalemme. Così si prende Gesù, se lo riporta dentro e sembra quasi sussurrare e gli chiede: di dove sei tu? Cioè, sei proprio ebreo? Sei proprio di Israele e basta? O hai qualche aggancio a Roma? O fai parte di qualche gruppo romano? O sei agganciato col potere, per cui è meglio che ci pensi due volte prima di condannarti? Ma Gesù non gli dà risposta. Giovanni, a livello teologico, torna su un tema: da dove, di dove, poten in greco, di dove sei. Al capitolo 8 Gesù aveva detto: voi non sapete da dove vengo. E al capitolo 14 aveva detto: le opere che sto facendo testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Da dove viene? Sono i segni, le opere di Gesù, che ci dicono, che dovrebbero dire agli ebrei e a Pilato da dove viene. E questo silenzio di Gesù mette in crisi il procuratore. Avete sentito? Passa le minacce. Non sai che ho l'exousia, il potere, l'autorità di liberarti o crocifiggerli? Che richiama le parole di Gesù al capitolo 10. Io ho l'exousia, cioè l'autorità, di consegnare la mia vita e di riprenderla. Quindi ci troviamo di fronte a due autorità che sono in confronto. Quella di Gesù, un'autorità per donare, per far sgorgare la vita, per portare la parola e il messaggio di Dio. Quella di Pilato, l'arroganza di chi ha il potere, l'arroganza di chi può dare la morte, l'arroganza di chi agisce solo per il proprio tornaconto politico ed economico. Ma entrambe queste autorità non sgorgano da loro stessi, ma dall'alto, versetto 11. E Pilato lo sa, e ciò lo mette ancora più in crisi, quindi è costretto a cercare una scappatoia. Sentiamo.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostro, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve di Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifiggero, e con lui altri due, uno da una parte e uno da un'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto.
All'idea di Pilato di liberare in qualche modo Gesù, gli dicono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chi si fa re si mette contro Cesare. Se vi ricordate, Gesù è stato accusato di essere un malfattore, di essere figlio di Dio, che è un'accusa religiosa, e adesso gli affibbiano un'accusa politica: non è amico di Cesare. Non c'è ambito giudiziario che non lo veda ingiustamente accusato. Gli manca solo di aver portato soldi in Svizzera o aver affondato la Costa Concordia, poi viene accusato praticamente di tutto. Diceva Isaia 53:8: con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Ci hanno provato con tutte le accuse possibili. Finalmente ne hanno trovato uno. Pilato ha appena dichiarato di avere exousia, l'autorità, ma dimostra di non essere libero di esercitarla. È servo, e lui servo, della logica del potere e l'amicizia con i potenti a guidare i suoi passi. L'espressione amico di Cesare era un titolo onorifico concesso dall'imperatore a chi gli era fedele. Dicono gli esegeti che gli amici di Cesare fossero un gruppo di potere molto esclusivo e potente a Roma. Chi ne era estromesso usciva dal giro di coloro che contano. Non è che vi ricorda qualcosa, questo. Giovanni ci presenta due tipologie di amicizia. Quella di Cesare, fatta di corruzione, amici degli amici, in cui si possono sacrificare le vite degli altri per restare nella crema, per restare nel giro. E l'amicizia di Gesù, capitolo 15, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi comando, cioè servire, amare, non sfruttare gli altri. Guardate che anche oggi queste due tipologie di amicizia, l'amicizia di chi detiene il potere e l'amicizia dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, sono sempre e continuamente a confronto. Pilato fa uscire Gesù. Ricordiamoci sempre che indossa la corona di spine e la tunica porpora e sedette in tribunale, nel luogo chiamato l'isostoto, che vuol dire lastricato. Era un pavimento in pietra lavorato. Se andate a Gerusalemme, vi ci portano, ve lo fanno vedere, l'hanno ritrovato e quindi è visitabile e potete andare a vedere dal vivo il luogo proprio dove probabilmente Pilato porta avanti questo processo. Quindi è reale tutto quello che è raccontato. Questo luogo, il pavimento in pietra lastricato, in ebraico si chiama Gabbatà, che poi non è in ebraico, qui c'è un errore da matita blu, ma è in aramaico, e in aramaico significa il luogo elevato. Probabilmente sull'isostoto c'era una cattedra con un seggio dove il giudice si metteva, in maniera che tutti quelli che erano sul pavimento, alzando lo sguardo, potevano vederlo. Il problema è: chi è che si siede su questo luogo elevato? Qualche esegeta dice: beh, è Pilato a sedersi. Altri dicono: no, Pilato, per continuare a prendere in giro Gesù, lo accompagna e lo fa sedere sul trono dicendo: ecco il vostro re. Sarebbe una presa in giro da parte di Pilato, che continuerebbe quella fatta già dai soldati. E molti commentatori vedono in questa ipotesi l'idea principale. Altri, e noi con loro, diciamo che è Gesù stesso che prende l'iniziativa di sedersi, così come sua è stata l'iniziativa di consegnarsi e come sua sarà, al versetto 17, quella di prendere la croce. Cioè è Gesù che arriva vestito da giudice, da re, e autonomamente prende e va a sedersi in quel luogo, nel luogo del giudizio. Quindi lui dimostra di avere quell'autorità che Pilato vanta di avere ma ha paura di usare. Dimostra di essere lui il vero giudice, il re, il sacerdote, che sta per emettere un giudizio su questo mondo. L'isostroto è un richiamo, quindi questo pavimento, è un richiamo all'Antico Testamento. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo 3, si dice: un padiglione si è fatto il re Salomone, e lo sposo del Cantico è il simbolo del Messia. Il suo seggio di porpora lastricata, litostroton, dice il testo. Uscite figlie di Sion e guardate il re Salomone con la corona. E Gesù è sul litostroto con la corona sulla testa, nel giorno delle sue nozze. E in 2 Cronache 7 si dice: la gloria del Signore si manifestò sull'isostroton del Tempio. Quindi sull'isostroton, con poche pennellate, Giovanni ci dice che sono giunte le nozze del Messia e che la presenza di Dio si manifesta di nuovo sull'isostroto. Giovanni fa una notazione temporale, dice: l'ora sesta, circa mezzogiorno, l'ora in cui nel Tempio si cominciano a sacrificare gli agnelli pasquali e nelle case si cerca e si caccia via il lievito vecchio, le cosiddette pulizie, no, di Pasqua, che noi abbiamo imparato dal mondo ebraico, che la vigilia di Pasqua puliva tutta la casa per togliere, cacciare via il lievito vecchio, perché quella sera si mangiava il pane azimo, il lievito non serviva, tutta la settimana solo pane azimo, e poi si ricreava il lievito nuovo dopo la settimana di Pasqua. Si caccia via dalle case il lievito vecchio, e qui la gente grida via via al lievito nuovo. È il capovolgimento della festa. Viene cacciato il lievito nuovo invece di cacciare il lievito vecchio. E Gesù è seduto in silenzio. Sul piano della lettura storica è lui il giudicato, il condannato, ma sul piano teologico è lui il re e il giudice, ed è costretto ad ascoltare l'apostasia dei giudei. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. E questo immediatamente, credo, vi ha fatto ricordare la Torah, i 10 comandamenti: non avrai altro Dio all'infuori di me. L'unico Dio è anche l'unico re di Israele. E la cosa peggiore per questi giudei che gridano questa frase è che 5 ore dopo, durante la cena di Pasqua, quegli stessi ebrei, come gli ebrei di oggi, come gli ebrei da secoli a questa parte, pregano in questo modo: ogni creatura magnifichi ed esalti la tua memoria, o nostro re. Dall'eternità tu sei Dio, e all'infuori di te non abbiamo re, né liberatore che ci salvi, ci nutra e abbia pietà di noi. Non abbiamo re all'infuori di te, Dio di ogni creatura. Capite? Non abbiamo altro Dio all'infuori di Cesare, e 5 ore dopo non abbiamo altro re al di fuori di te. E la mattina dopo, nel Tempio, durante la liturgia pasquale, si leggerà Numeri 11, dove è scritto: perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi. I giudei non solo rifiutano Gesù come re, ma soprattutto come Dio. Non capiscono, negano quel tipo di Dio che viene loro consegnato. Dopo aver consegnato la Torah sul Sinai, ora Dio consegna su un alto monte, il Golgota, suo figlio. Gesù porta la croce. Il testo però non dice croce, dice stauron, che è il patibolo, cioè la parte orizzontale della croce che il condannato a cui è legato porta fino al luogo dell'esecuzione. Quindi è il palo orizzontale che gli appoggiano sulle spalle, lo legano in questo modo, e lui va portando questo. Se avesse portato tutta la croce, neanche Ercole ce l'avrebbe fatta, neanche Hulk praticamente, era di una pesantezza terrificante. Lo stipes, che sarebbe il tronco verticale, è già infisso nel terreno, quindi basta sollevarlo, unire i due pezzi con qualche chiodo ed il gioco è bello che è fatto. Quindi non immaginiamoci i quadri della Via Crucis dove Gesù porta la croce per intero. Lui porta il palo orizzontale, patibolo, e lo usiamo ancora oggi per dire andare al patibolo e cose del genere, no? È un rimando evangelico di una frase abbastanza citata. Nel suo Vangelo Giovanni non parla del Cireneo, è lui che porta la croce dall'inizio alla fine. Qualche esegeta dice che Giovanni non lo cita perché vuole combattere le eresie che dicono, alcune eresie gnostiche, che è il Cireneo che viene crocifisso al posto di Gesù. Ci sono dei Vangeli apocrifi che raccontano mentre Gesù cade, prendono il Cireneo, gli fanno portare la croce, Dio manda una forte nebbia, no? In Gerusalemme, i discepoli acchiappano Gesù, lo portano via, va via questa nebbia, si ritrovano il Cireneo, fanno che inchiodare lui e sono a posto, poveraccio, anche questo, oltre che poter portare la croce, no? Questa teoria, tra l'altro, la trovate alla sura numero 4 del Corano, in cui si dice non l'hanno ammazzato, non l'hanno crocifisso, Dio l'ha salvato e al suo posto è stato crocifisso uno che gli somigliava come una goccia d'acqua. Ve lo cito a memoria il Corano, così se mi prendono quelli dell'Isis qualche cosa la so e posso tentare in qualche modo di cavarmela, capite? Allora, già questo crea delle grosse difficoltà di dialogo con il mondo islamico. Per noi Gesù è morto in croce, è lui a morire, per loro no. Per cui i nostri crocifissi per loro non significano assolutamente nulla, perché è il Cireneo per loro a essere lì e non Gesù di Nazaret, no? Comunque c'erano queste teorie, probabilmente Giovanni dice non faccio intervenire il Cireneo per non creare ancora più pasticcio. Altri dicono che Giovanni sottolinea la padronanza di Gesù che va incontro liberamente da re alla sua morte e cita Isaia 9:5, sulle sue spalle è il segno di sovranità. Isaia 53:4, si è caricato delle nostre sofferenze, porta addosso i nostri dolori. Ma Giovanni fa anche un parallelismo tra Gesù e Isacco. Vi ricordate il sacrificio di Isacco, no? In Genesi 22 si dice che Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio. Nei racconti rabbinici, il Midrash Rabbà a Genesi, c'è scritto: Isacco andava come uno che porta sulle spalle una croce, come colui che porta la trave su cui sarà appeso. Isacco domandò: dov'è il capretto per l'olocausto? Abramo gli rispose: il santo ha scelto te. Se mi ha scelto, disse Isacco, io gli offro volentieri la mia vita, la mia anima è consegnata al santo. Probabilmente Giovanni conosceva questi racconti dei rabbini dei suoi tempi e fa un parallelismo tra Gesù e Isacco. Gesù è crocifisso, avete sentito, con altri due. Nei sinottici ci viene detto che sono due briganti, due malfattori. Ma Giovanni non dice chi sono. Se vi ricordate, all'inizio del Vangelo due uomini seguono Gesù. E Gesù dirà loro: venite e vedete. I discepoli sono mandati a due. Ora due uomini muoiono con lui e tra un po' due lo seppelliranno. È la comunità ideale, la Chiesa famiglia. Dove due sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù, ci viene detto, era in mezzo. I due condannati anonimi anticipano coloro che moriranno come Gesù, per Gesù. Tutti i martiri, uccisi dal potere, dall'ingiustizia del forte sul debole, da questi ultimi martiri di questi giorni. I giudei contestano il titulus, cioè l'iscrizione sopra la croce che indica la causa della condanna, che Pilato ha dettato. Lo aveva detto, adesso lo mette per iscritto. Gesù Nazareno, il re dei giudei. Per uno che con un'alzata di spalle la settimana scorsa si chiedeva che cos'è la verità, ora inconsapevolmente l'ha messa per iscritto e in modo che tutti la possano leggere. La verità di un Dio, l'io sono crocifisso che muore per essere il re dell'umanità. Pilato e i giudei, inconsapevolmente, involontariamente, profetizzano e compiono l'economia divina. Solo Gesù è colui che in pienezza di spirito e volontà compie il volere del Padre, fino alla morte, come ora ascolteremo.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito.
In questo quadro abbiamo tre tematiche: le vesti di Gesù, la madre e il discepolo e poi la morte di Gesù. Giovanni, a differenza dei sinottici, che non è che ne parlino molto, si dilunga molto sulla spartizione delle vesti, che tra l'altro è un episodio storicamente credibile, perché era costume che i soldati si appropriassero di ciò che apparteneva al condannato come bottino, bottino di guerra, bottino del nemico. La veste, imatia in greco, può essere anche tradotta come mantello, è divisa in quattro parti e presa dai soldati. Se vi ricordate, la prima sera Carlo, commentando il mimo della lavanda dei piedi, aveva detto che per Gesù togliersi la veste significava la sua kenosis, la sua totale spogliazione. Ora gli viene tolta questa veste di porpora, simbolo di regalità e sacerdozio del suo nuovo modo di regnare, e viene data e divisa in quattro parti tra i pagani. Saranno i pagani ad ereditare quel regno che Israele ha rifiutato. Quattro, vi ricordate, lo diciamo tutti gli anni, è il numero che simboleggia tutta la terra. Quindi il bottino di cui si appropriano i soldati è ben più cospicuo, vitale, di quanto possano concepire. E anche qui i soldati compiono inconsapevolmente un gesto profetico. La veste di Gesù divisa per quattro indica Gesù diviso in tutta la nostra terra, in tutte le parti del nostro mondo. La tunica invece non viene divisa. Dice il testo, è un pezzo unico, senza cuciture, ma viene tirata a sorte, come diceva il Salmo 22. Chiton, termine greco, tunica, è una parola che nell'Antico Testamento indica la veste del sommo sacerdote. Esodo 28,4, Levitico 16,4. Quindi nel Tempio Caifa, con addosso la sua veste di sommo sacerdote, sta immolando gli agnelli a ricordo della liberazione di Israele. Sul Golgota Gesù, con la tunica che gli viene tolta, sta immolando se stesso per liberare l'umanità dal male. Giovanni gioca su questa idea delle due tuniche, una data al mondo, l'altra usata per l'immolazione degli agnelli. Questa tunica che non viene divisa è stata da sempre interpretata come simbolo dell'unità della Chiesa. I soldati dicono: non stracciamola. Il verbo greco schizo significa spezzare, dividere, da cui deriva il sostantivo schisma, che noi traduciamo come scisma, scissione. Nel suo Vangelo Giovanni ci ha presentato spesso la comunità ebraica, i giudei divisi. Capitolo 7, fra la gente regnava divisione. Capitolo 9, c'era divisione tra loro. I soldati stessi sono divisi, le guardie del Tempio, il Sinedrio è diviso. Scopriremo tra poco che nel Sinedrio c'è gente che invece è a favore di Gesù e non contro. Pilato stesso è diviso, non sa assolutamente che pesci prendere. I soldati dividono le vesti. Gesù assume in sé i tratti del Messia che guida all'unità tutte le nazioni sul monte Sion, come è predetto dai profeti. Ora l'umanità, i quattro soldati, prendono intera la tunica di Gesù con loro. Spesso nelle nostre comunità, nella Chiesa, manca la consapevolezza di essere tunica indivisa, tessuta dall'alto, dice il testo, cioè guidata dallo Spirito. Uno il vestito, cioè il Cristo, molte le espressioni dell'essere in Cristo. i quattro soldati, ma tutte vivificate dallo Spirito. I versetti 25 e 27 propongono un episodio che troviamo solo in Giovanni: le donne e il discepolo sotto la croce, che precede le parole di Gesù che afferma panta, cioè ogni cosa, la totalità è compiuta. Gli esegeti, commentatori, scrivono pagine su pagine, è una cosa incredibile, per stabilire quanto fossero le donne. Qualcuno dice due, altri tre, altri quattro. Noi ce ne importa niente, ci accontentiamo della tradizione della Chiesa che ne indica tre, le tre Marie, più il discepolo. Quindi siamo di nuovo a quattro. Quattro erano i soldati prima, ora ce ne sono altri quattro sotto la croce. È il simbolo dell'umanità intera, tutto il mondo, tutta la creazione che attende la salvezza e il dono dello Spirito. Maria la madre, la donna con il modello del discepolo, sono chiamati da Gesù da quell'ora ad accogliersi l'un l'altra. Il termine donna, avete visto che Gesù non la chiama mai mamma, la chiama sempre donna, gunè, richiama due realtà dell'Antico Testamento: la prima donna, Eva, madre dell'umanità. Quindi noi discepoli siamo chiamati ad accogliere con noi tutti i figli di Eva, e la chiamata all'universalità. La donna viene accolta, ma se accogliamo la donna dobbiamo accogliere tutti i figli della donna. Secondo, la donna Sion, che è figura di Israele. Isaia 66, 8 dice: appena sentiti i primi dolori, Sion ha partorito i suoi figli. Quindi noi credenti in Cristo dobbiamo accogliere ciò che la donna Israele ha partorito: la sua scrittura, la spiritualità, la ricerca di Dio, l'attesa del Messia che sulla croce si manifesta abbattendo il muro tra giudei e pagani e facendo di ogni nazione il nuovo popolo di Dio. Nello stesso tempo Gesù dona e affida alla Chiesa sua madre, da accogliere tra le cose più care, come dice il testo, che il discepolo l'accolse e l'aben eistai dia, tra le cose sue più preziose, come modello di vita. Ma contemporaneamente non solo il discepolo accoglie Maria, ma è Maria che accoglie il discepolo, e quindi è Maria che accoglie noi, che viene a vivere con noi, che ci adotta come figli. Anche in questo episodio c'è una citazione della storia dell'Antico Testamento, in questo caso di Mosè, raccontata sempre dai commenti rabbinici su Esodo. Sentendo avvicinarsi la morte, Mosè disse a Giosuè: il Signore sia con te, ti prego e ti raccomando, mia madre ormai non ha più figli, tu sei suo figlio. Abbiamo visto prima Gesù nuovo Abramo, nuovo Isacco, nuovo Giuseppe, nuovo re Davide, nuovo Mosè. Gesù racchiude in sé le grandi figure dell'Antico Testamento e ci affida tutta la scrittura, rappresentata da Maria, la donna Sion, e dal discepolo, per portarla con noi tra le cose più preziose. Prima di morire Gesù dice: ho sete. È il calice che deve bere? Ma chiedere acqua equivale a chiedere accoglienza. È la sete di Gesù che vuole essere accolto dal mondo, che vuole essere accolto dal Padre. Qualche commentatore dice: no, Gesù sta pregando i salmi. L'anima mia ha sete del Dio vivente, o Dio, di te ha sete l'anima mia. Gesù chiede da bere, non è capito in pieno, gli danno aceto. Subito dopo dona lo spirito, cioè l'acqua viva. Gesù ha sete di vedere la fede, l'amore, la realizzazione del suo messaggio, quel vino nuovo che lui dona a partire da Cana, ma è solo aceto quello che noi uomini siamo in grado di dargli. Allora, di fronte a questo dono che gli uomini gli danno dell'aceto, dona all'uomo il suo spirito, che lo rende capace di dissetare dissetandosi, di dare da bere a Dio ciò che lui si aspetta da ogni uomo. Gesù beve aceto. L'aceto è uno degli ingredienti della cena di Pasqua, vi ricordate, della Pasqua ebraica. Ricorda la sofferenza della schiavitù. L'aceto, dice letteralmente il testo, posero una spugna imbevuta d'aceto in cima ad un ramo di sopo. Qui si dice canna, in cima a una canna, ma il testo dice a un ramo di sopo. Il ramo di sopo è una pianticella che ricorda ancora la Pasqua. Vi ricordate, con l'issopo gli ebrei segnano le loro porte con il sangue dell'agnello perché non passi l'angelo, no? Con l'issopo, con questi bastoni di issopo, arrostiscono l'agnello, con le foglie di issopo lo aromatizzano. Quindi di nuovo Giovanni ci riporta al parallelismo tra Gesù e l'agnello. A Cana le giare d'acqua sono trasformate in vino ed erano simbolo di purificazione, di misericordia, di avvento del Messia. Sotto la croce la giara colma d'aceto è simbolo di odio, di peccato, ma che Gesù, tramite la spugna e l'issopo, prende su di sé. Dice il Salmo: purificami con l'issopo e sarò mondo. Il Salmo 69:22: quando avevo sete mi hanno dato aceto. Dopo aver bevuto, chinato il capo, paredocen to pneuma, consegnò lo spirito. Questa è una roba che troviamo solo, queste due parole, e troviamo solo in Giovanni. Questo consegnò lo spirito. Il verbo significa sia la fine della vita, ma anche la trasmissione, il consegnare, donare, regalare qualche cosa, lo spirito. Gesù china il capo prima di emettere lo spirito. Non so in quanti lo notano questo. Di solito avviene il contrario, no? Quando si muore, prima esce fuori il fiato e poi la testa si reclina. In Gesù avviene il contrario. Prima reclina la testa e poi emette il fiato, no? Questo chinare il capo simboleggia l'ultimo sì, l'ultima obbedienza al piano di Dio, l'ultima adorazione. È il sì al compimento di ogni cosa, ma soprattutto è il sì dato al Padre perché doni lo Spirito, perché lo Spirito inondi la testa, la terra. Ma significa che lo Spirito è donato verso il basso, reclina la testa ed emette lo Spirito. Lo Spirito adesso non aleggia più nei cieli, ma grazie all'inchino di Gesù si diffonde sulla terra. Siamo a Pasqua, il giorno dopo nel Tempio si legge anche il capitolo 37 di Ezechiele. Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Vieni Spirito dei quattro venti, soffia su questi morti perché rivivano. Ed è quello che ha appena fatto Gesù di Nazareth. E il Midrash, i racconti rabbini ci dicono: Quando ogni ebreo ebbe fatto arrostire l'agnello, Dio chiamò i quattro venti e ordinò loro di soffiare nelle quattro direzioni. Allora i re della terra domandarono: cos'è sto profumo? Gli angeli risposero: è Israele che prepara la salvezza del mondo. La vittoria sulla morte, la salvezza del mondo, avviene ora, nella Pasqua di Gesù. Il vento dello Spirito cancella l'odore dell'aceto, la morte, i peccati, le sofferenze, i tradimenti, per portare nel mondo il profumo del vino nuovo, il profumo del nuovo agnello.
Era il giorno della Parascena e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne il sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme a lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò, prese il corpo di Gesù. Gli andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aloe, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della Parascena dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Era normale, per accelerare la morte dei crocifissi, spezzare loro le gambe. Era un atto di misericordia. Normalmente i crocifissi non erano inchiodati, li inchiodavano quando avevano fretta di farli fuori, se no li legavano, li tenevano legati, li tenevano lì giorni, gli passavano ogni tanto qualcosa da bere o da mangiare, ma li tenevano lì come monito alla popolazione. Poi, siccome erano legati, avevano anche una corda intorno al collo in maniera che non cadessero in avanti, quando non gli servivano più che fossero lì a monito, spezzavano le gambe, il crocifisso cadeva giù, restava impiccato ed era finito lì. In questo caso li spezzano come atto di misericordia. La richiesta però che viene fatta a Pilato non è per un atto di misericordia, ma perché la Torah, nei giorni di festa, non lo permette. Il cadavere, dice Deuteronomio 21, di chi è stato appeso non dovrà rimanere tutta la notte sul legno. Tu non contaminerai il paese. Gesù non gli sono spezzate le gambe, ma vedendo che era già morto, uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco. Letteralmente Giovanni dice pleuran, che vuol dire costato, vuol dire costola, anche fianco. E subito ne uscì sangue ed acqua. Sono molte le interpretazioni di sangue ed acqua. La tradizione rabbinica dice che l'uomo è composto da sangue e acqua. Quindi la perdita di questi due elementi da parte di Gesù indica che è proprio morto. Ha perso tutto della sua vita, ha donato tutto se stesso. Altri dicono il sangue simboleggia la vita, l'acqua simboleggia lo spirito. Quindi Gesù dona vita e spirito. Altri vedono nell'acqua il battesimo e nel sangue l'Eucaristia. Quindi istituisce questi due sacramenti. Dice il Talmud: non vi è altra acqua che la Torah. Come l'acqua scende dall'alto al basso, così fa anche la Torah. Quindi è vero, Gesù dona la vita, il sangue, ma dona anche una nuova Torah, l'acqua. Quanto annunciato nel prologo di Giovanni, dalla sua pienezza, pleroma, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, ora si compie. Dal suo costato, pleuran, abbiamo ricevuto grazia su grazia. Molti commentatori mettono in relazione il costato di Adamo, da cui nacque Eva, con quello di Gesù, da cui nasce una nuova umanità, colma di vita e di spirito. Giovanni cita due versetti dell'Antico Testamento come compimento della scrittura. Il primo: non gli sarà spezzato alcun osso, è riferimento a Esodo 12:46, dove si ordina di non spezzare le ossa all'agnello pasquale dopo averlo sacrificato. Abbiamo un altro rimando all'agnello. O al Salmo 34:21, molte sono le sventure del giusto, da tutte lo libera il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. E il secondo brano che viene citato è Zaccaria 12:10, guarderanno a colui che hanno trafitto. Il testo ebraico di Zaccaria, ebraico, però dice: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Dove è Dio stesso che dice che è lui a essere trafitto. È lui che si deve guardare con fede, con lo stesso sguardo, abbiamo sentito, del discepolo che dà testimonianza perché ha visto. Ai primi discepoli che lo seguivano, Gesù diceva: venite e vedrete. Il Battista testimonierà: io ho visto lo Spirito discendere dal cielo e rimanere sopra di lui. E Gesù aveva detto: chi vede me, vede il Padre. In Gesù trafitto, lo sguardo di fede coglie Yahweh. Il vedere col cuore è un dono dello Spirito. E cogliere il passaggio di Dio nella realtà, nella nostra vita, e vedere le cose col cuore e con lo sguardo di Dio. In Genesi 1:31 Dio vide tutto ciò che aveva creato ed ecco, era tutto molto bello. Il primo a vedere è Dio. Dopo di lui ci sarà una serie infinita di persone che con lo stesso sguardo sapranno cogliere la bellezza di Dio. E lo sguardo del discepolo sotto la croce, che vede che nonostante tutto sembri finito, il male avere la meglio, scorge il maestro morto, ma con lo sguardo di Dio vede e crede che è tutto molto bello e lo testimonia. Dopo, in conclusione, entrano in scena due personaggi che da Pilato hanno avuto il permesso di occuparsi del corpo di Gesù. Il primo è Giuseppe d'Arimatea. Dai sinottici noi sappiamo che è un uomo ricco, è un membro del Sinedrio. Oh, un parlamentare buono, ragazzi, ogni tanto fa anche piacere, eh? È un giusto, e che il sepolcro nuovo in realtà è di sua proprietà, però era discepolo di nascosto per paura. Il secondo è Nicodemo, uno dei capi dei giudei, uno dei pochi che al capitolo 7 aveva difeso Gesù dalle accuse del Sinedrio. Però anche lui aveva incontrato Gesù di notte, di nascosto. Tutti e due avevano agito in segreto. Ora cominciano a mostrare la loro fede apertamente, alla luce del tramonto, perché ormai sta arrivando la notte, alla luce del sole. Anche loro hanno visto col cuore. Gesù lo aveva detto: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. I due sono i primi. Essi, dice il testo, presero, elabon, verbo greco, il corpo di Gesù. Il verbo elabon, prendere, quando si tratta di persone, significa accogliere, quasi affratellarsi, diventare una cosa unica. Come il discepolo, elabon Maria con sé. Come Gesù, elabon l'aceto. Come i soldati, elabon le vesti. Ora questi due, elabon, accolgono, prendono sul serio Gesù con loro e lo pongono al centro della loro vita, abbandonando i privilegi. Questi sono ricchi, questi fanno parte del Sinedrio, oh, questa è gente che conta. Ora si fanno servi trasportatori di cadaveri. Sono puri, onorati. Ora si rendono impuri, vanno a casa di Pilato. I sacerdoti avevano mica avuta quell'idea, anzi, restarono fuori per non contaminarsi. Loro si rendono impuri, inoltre si contaminano, perché toccano, trasportano, ungono il cadavere, un cadavere, pochi minuti prima del sabato e della Pasqua. Sti due avevano delle certezze, il loro ruolo, la Torah di Mosè, la loro fede. Ora abbracciano la nuova Torah del costato, il corpo martoriato di Dio. Erano ricchi, facoltosi, ora spartiscono le loro ricchezze. Giuseppe dona la tomba nuova, che sapete quanto costa, no? Costruirsi una tomba nuova. Quindi comincia a mettere a disposizione degli altri ciò che ha, no? Nicodemo acquista 30 kg di unguento a base di mirra e aloe. Notate che 300 grammi di questa mistura, che era stata usata dalla Maddalena per ungere Gesù, e Giuda aveva detto: ma quanti soldi hai speso per comprare questa roba? Potevamo sfamare i poveri. Perché la mistura di Maddalena, 300 grammi, equivaleva ad un anno di stipendio. Ora, 30 kg sono 100 anni di lavoro, cioè quello che dovremmo lavorare secondo la Fornero, ognuno di noi, per cui, però tutti gli anni, 100 anni di lavoro sono messi a disposizione per comprare questa misura. Quindi i due testimoniano non solo con il cuore, ma anche con le opere, dimostrano di essere stati attirati, presi da colui che hanno visto e preso. Dopo aver unto, la parola Messia significa proprio unto, consacrato da Dio, Quindi dopo aver unto l'unto con tante libbre di profumo, e tutte queste libbre di profumo che vengono usate ricorda nell'Antico Testamento le sepolture dei re. 2 Cronache 16, 2 Re 21, Neemia 3, si parla di sepolture dei grandi re di Israele ricoperti di questo, di tante libbre di profumo. Quindi ci richiama di nuovo al tema di Gesù re. Comunque, dopo averlo unto, lo avvolsero con teli, dice la Bibbia. Il termine è otonia, che non indica solo le bende funebri, ma in Giudici 14 lo stesso termine è usato per le lenzuola di lino. In Osea 2 lo stesso termine è usato per il vestito di lino. In Salmo 45 le vesti di lino del Messia sposo. Daniele 10 e 12, il figlio dell'uomo che appare sulle nubi è vestito, sempre lo stesso termine, di lino. Gesù profumato, vestito di lino, più che una cerimonia funebre, sembra la preparazione a un matrimonio, a una grande festa. E noi sappiamo che a breve esploderà la gioia per la festa di resurrezione. Vi era un giardino, nel giardino un sepolcro nuovo, là dunque posero Gesù. Vi ricordate? La passione, inizio capitolo 18, era iniziata nel giardino dell'Eden, del Getsemani, al Monte degli Ulivi. Ora si conclude in un giardino, quello del Golgota. È un richiamo al giardino dell'Eden, Gesù nuovo Adamo, ma anche al giardino del Cantico dei Cantici, dove lo sposo, il Messia, ama la sposa, il popolo eletto, il popolo dei salvati. Cantico 4,12, venga il mio diletto, Gesù è il figlio diletto, nel suo giardino. Cantico 6,2, sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa. Giovanni ritorna al tema della sepoltura non come momento di lutto, ma come grande festa di nozze. È lo sguardo del cuore, lo sguardo della fede. Gesù non è morto, Gesù è lo sposo che entra nel giardino, luogo dell'amore, della cerimonia, è accompagnato da 2 testimoni, Nicodemo e Giuseppe, è vestito, è profumato come vuole la tradizione. Salmo 45,9, aloe e mirra profumano i vestiti dello sposo re. Proverbi 7,17, aloe e mirra si usarono per profumare l'alcova. Cantico dei Cantici 4,6, profumano aloe e mirra la lettiga dello sposo. E il sepolcro nuovo è la stanza nuziale. Nessuno vi è ancora entrato. È lo sposo che deve entrare per primo nella sala nuziale e altri entreranno dopo di lui. Aveva detto: vado a prepararvi un posto. Ecco, questo è il posto, la stanza nuziale. Chi muore in Cristo è adagiato come lui in quel sepolcro, in quel giardino, dove si è chiamati a risorgere per partecipare con l'abito delle nozze, anche noi, alle nozze dell'agnello. Ecco, concludiamo qui, qui ci manca l'organo per poter andare via con il suono che ci aiuta un po' nella meditazione, ma concludiamo questa sera, ringraziamo Massimo per la lettura che ci ha fatto e Virginia che col braccio al collo, ma speriamo la settimana prossima possa di nuovo accompagnare le nostre letture. Vi auguriamo la buonanotte, ci vediamo per la grande festa della resurrezione, per il momento più bello della fede cristiana, la settimana prossima. Buonanotte a tutti.
Grazie. Grazie.